Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè, natazzule, le caffè.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Quarantena. Oggi è sabato 30 aprile 2022, questa è la rubrica di Caffè e Cornetto che, come di consueto, va in onda ogni sabato a partire dalle ore 11.30 su Radio Grad, su Radio Sonar, su Gemini Network e ovviamente su Radio Quarantena. A seguito di questa, diciamo, diretta, in qualche maniera diretta, una differita, viene gestita tramite web da Peppe, rendiamo come di solito da qualche settimana disponibile il podcast sul sito di GeminiNetwork.it. Lo dico perché ho avuto molte segnalazioni da parte di coloro che cercavano i podcast prima su Radio Quarantena. Abbiamo preferito spostare direttamente tutto quanto su Gemini Network perché tecnicamente risulta più comodo e sicuramente è uno spazio in cui è possibile rinvenire materiale anche di altre radio, il network appunto delle radio indipendenti di cui abbiamo parlato tante volte e di cui su Radio Grad si parla molto frequentemente, e dunque lo reputiamo uno spazio più adeguato. Come ormai di solito avviene nelle ultime settimane, il format di questo Caffè Cornetto sarà molto simile a quello della settimana scorsa, per cui abbiamo con noi il nostro importantissimo capo della radio, ovviamente lo prendo in giro, mi diverto anche un po' così, che è Peppe, a cui do ovviamente il mio benvenuto, lo saluto e lascio a lui la parola per i saluti innanzitutto.
Grazie Chicco per questo capo che mi hai dato. Io sai come la penso, siamo tutti collaboratori, remiamo tutti alla stessa parte, no? Portiamo avanti questo progetto radiofonico che unisce Radio Grad, Radio Quarantena e le varie radio sparse un po' per l'Italia, con questo arduo compito, no? di continuare a parlare, di non chinare la testa, di non abbassare la testa e di dire sempre quello che gli altri non dicono, come piace dire a me, no? Mi piace dire che siamo una radio che cerchiamo di dire ciò che gli altri non dicono, o di dire quello che gli altri dicono, ma in maniera un po' più critica, senza essere asserviti ad alcun padrone.
Ma è curioso che tante delle cose che abbiamo detto nelle scorse settimane piano piano cominciano ad emergere, non so se ci hai fatto caso, no? Siamo stati dai primi a rompere alcuni schemi che sembravano ormai sedimentati, faccio riferimento ovviamente alla propaganda di guerra, che ovviamente non è solo da un lato quello russo, ma è anche dal lato NATO, scusate il gioco di parole che sembra fatto apposta, per cui insomma piano piano qualcosina si comincia a sgretolare ed è molto importante proprio cercare di informarsi, utilizzare questi spazi proprio per cercare di approfondire quelle che possano essere contraddizioni che via via vanno emergendo, anche perché insomma poi ne parleremo magari durante la trasmissione. Nonostante ciò che ci viene detto normalmente, siamo probabilmente nel momento peggiore di questa guerra, nel senso che da una parte e dall'altra, ossia dalla parte degli Stati Uniti NATO e dalla Russia, sembrano cominciare ad alzarsi i toni, forse a dei livelli che prima non avevamo mai visto e neanche immaginavamo. Dunque si parla, tutti quanti cerchiamo di sdrammatizzare pensando alla primavera, pensando alle vacanze estive, insomma c'è chi già ha prenotato, però qua si parla deliberatamente, ormai tutti lo fa, volta almeno negli ultimi 40 anni almeno, di terza guerra mondiale, di guerre di armi nucleari, anche se le definiscono tattiche, però insomma io francamente un po' di paura comincio ad averlo, anche perché vedo poca consapevolezza nella gente comune, quella che subisce la guerra, o forse sarebbe ancora più corretto definire una coscienza che è un po' nascosta, perché secondo me il popolo ha nel proprio DNA una capacità di comprendere più rapidamente questa evoluzione, così come è stata nella prima e nella seconda guerra mondiale, che se ti ricordi non a caso sono state seguite da rivoluzioni serie, quella russa, quella sovietica e quella cinese, non a caso, e dunque magari alcuni elementi vengono colti in maniera molto più materiale da chi vive costantemente gli elementi più negativi della guerra, rispetto a chi appunto fa di lavoro l'opinionista, magari prezzolato da qualche gruppo editoriale ben legato al potere costituito. Ho parlato già tanto, Peppe, io lascerei a te la parola, così entriamo magari nel dettaglio di alcune questioni su cui reputavamo importante focalizzare la nostra attenzione oggi.
Non è appunto il nostro caso, no? non ci prezzemola nessuno, anzi.
È il contrario.
È il contrario. Guarda, senti, hai parlato appunto di guerra, ovvio, è normale, come non parlarne, sarebbe anche anacronistico forse parlare anche di altro. Però, come hai ben detto la scorsa settimana, cerchiamo sempre di dare un punto di vista un po' più critico e una chiave di lettura diversa. Questa settimana io mi sono un po' focalizzato, è già un paio di settimane che mi focalizzo su questo argomento, che è l'argomento armi e spese militari. Mi è sembrato che si vuol cercare di distogliere il discorso da quello che è effettivamente il nocciolo della questione, cioè si vanno affermando gli schieramenti, chi è favorevole, chi è contrario, ma non riguardando meglio quello che è la spesa militare in sé per sé. L'argomento viene spostato su armi lecite, armi non lecite, lecito offendere, lecito difendersi, partigianeria più o meno. Però quello che forse sfugge maggiormente è il perché di queste spese militari. Perché ho preso a riferimento due articoli che mi son piaciuti, perché diciamo hanno affrontato il tema spesa militare in maniera diversa. Da una parte cito poi il titolo, che ho preso dalla Via Libera, un giornale online che spesso seguo perché mi piace, devo dire che ha un punto di vista anch'esso molto, molto critico. Un titolo cita più spese militari, meno diritti sociali e giustizia ecologica. E quindi parla appunto di questa spesa mondiale per l'acquisto di armi che è in continuo e costante aumento, e secondo i dati dell'Istituto di Studi sulla Pace di Stoccolma sono circa 2.000 i miliardi di dollari spesi all'anno. Una cosa incredibile, ovviamente nella top 10 prima abbiamo gli Stati Uniti, a seguire la Cina, la Cina e l'India, e poi staccate la Russia, eccetera, eccetera, eccetera. L'Italia ovviamente entra anche in questo novero di nazioni che spendono in armamenti. Però ovviamente l'articolo poi continua, si parla sempre delle varie spese militari. Poi mi è balzato all'occhio un altro articolo di riferimento, perché tutti noi pensiamo che questa corsa al riarmo sia una corsa iniziata adesso, no? Quindi guerra dell'Ucraina, si corre al riarmo. Invece no, perché la giornalista Rosita Ritano parla di un riarmo che è in corso da anni, e che forse la guerra in Ucraina è soltanto una scusa. Infatti fa un bel articolo in cui si parla che è dal 2001 che c'è questa corsa al riarmo. Ma il punto che mi è piaciuto molto, su cui si è focalizzato la giornalista, è che ha fatto notare che un'altra novità fondamentale che è contenuta nella direttiva per la politica industriale della difesa, che è stata emanata nel 2021, è che a un certo punto non solo è una delle prime direttive emanate dal dopoguerra in poi sul tema, ma la cosa che mi ha fatto un po' aprire gli occhi, e che ha fatto anche aprire gli occhi alla nostra giornalista, è che praticamente in questa direttiva per la politica industriale si augura un superamento della relazione tra le forze armate e l'industria in termini di cliente-fornitore. In poche parole, il Ministero della Difesa viene messo al servizio dell'industria degli armamenti, in aperto contrasto ovviamente alla nostra Costituzione. Cioè, qui si parla addirittura che a un certo punto non c'è più un rapporto cliente-fornitore, ma il Ministero dell'Industria deve collaborare con l'industria delle armi. A che la seconda riflessione viene in automatico: ma quanto allora corriamo il rischio di una influenza indebita dell'industria delle armi sull'agenda politica italiana e quindi sul sistema economico italiano?
Ma allora, guarda, è molto interessante tutto quello che dici, ne conoscevo pochi degli aspetti dal punto di vista numerico. Però insomma, secondo me già la chiave di lettura con cui mi poni questa riflessione, mi richiedi una riflessione, mi sembra corretto. Cioè, è evidente che c'è un legame stretto tra quella che è un'industria molto fiorente, che è quella della guerra. Ricordo un libro, un film molto bello di Alberto Sordi, Finché c'è guerra c'è speranza, e quello lo raccontò ovviamente con la sua solita chiave ironica. Voi pensate che quel libro, infatti, non, quel film non uscì perché era troppo pericoloso per i tempi. Alberto Sordi, non parliamo di rivoluzionario, cioè un rivoluzionario per altre questioni, sicuramente non dal punto di vista politico, e addirittura fu costretto ad autoprodurselo, e alla fine uscì dopo tanti anni. Io ricordo quando lo proiettammo in un cineforum, fu difficilissimo reperirlo perché non ce n'erano molte copie, a quei tempi si noleggiavano nelle videoteche. Ebbene, comunque la relazione è evidente, la sappiamo, ormai la conosciamo abbastanza bene. Sicuramente la questione che ci sia una corsa al riarmo cosiddetta, almeno dal 2001, va di pari passo con la nuova fase. Ti ricordi, tante volte ne abbiamo parlato sia nella scorsa, diciamo, chiacchierata che ci siamo fatti, sia in quelle precedenti. Il denominatore comune della crisi è assolutamente cruciale, manteniamolo sempre in piedi e ricordiamocelo sempre, perché altrimenti si perde il filo conduttore di tutte queste storie, no? 2001 con che cosa coincide, se ci pensi? Coincide con, tutti sapranno, con le Torri Gemelle, no? Con l'attacco all'Afghanistan solo dopo qualche mese, con di seguito l'attacco all'Iraq con la provetta piena di urina, non si sa di che veniva spacciata per armi di distruzione di massa. Poi la Siria, Yemen, che ci vogliamo mettere più? Mettiamoci pure qualcosa, Ucraina, 2014, eccetera, insomma, fino ad oggi. Quindi il riarmo è andato di pari passo con il livello di conflittualità, questa è l'altra parola concettuale su cui mi sembra importante sempre ritornare, con cui è andato avanti il sistema di capitale. Perché è importante legare il concetto di crisi col concetto di riarmo? Perché è attraverso le armi che la crisi, diciamo, assume delle forme, che sono quelle ovviamente estreme della guerra, che fino a qualche tempo fa vedevamo collocate per interposte persone non residenti da noi. Ho dimenticato la Libia di Gheddafi, è uno dei tanti appunto che è stato fatto fuori per le ragioni che ci siamo già spiegati, e ora ci ritroviamo di nuovo tutti quanti dentro casa. Per cui è chiaro che c'è uno stupore nella lettura di questo numero, ma va effettivamente di pari passo con un aumento della conflittualità che anch'esso va a braccetto con il peggioramento delle condizioni di crisi del capitale. Dunque, di dove il capitale va in crisi? Guardate, questo lo raccontava benissimo Hobson, John Atkinson Hobson, che era un liberale che nel 1903 scrive un libro straordinario, L'imperialismo. Lui era un liberale, ripeto, insegnava in Inghilterra e fu cacciato perché considerato arcieretico, perché lui semplicemente spiegava come l'imperialismo, gli eserciti e l'esportazione di capitale fossero un tutt'uno. Infatti è quello che conia di fatto concettualmente la nozione di imperialismo, che poi viene ripresa da Lenin solo qualche anno dopo nel libro ancora più celebre di quello che ho appena citato. Dunque sicuramente l'elemento militare è parte integrante di tutta la storia che cerchiamo di narrare. L'altro elemento fondamentale che non dobbiamo mai dimenticarci, soprattutto perché noi stiamo in guerra, ecco, questo non ce lo dimentichiamo, come NATO, come Italia siamo in guerra, perché nel momento in cui forniamo le armi, polemica ridicola, armi difensive, armi offensive, non voglio entrarci, ma insomma, una cosa che spara, dipende come la usi, mi sembra abbastanza evidente. Ebbene, comunque noi siamo in guerra e fornire delle armi, anche se non è semplicissimo capire quanto l'Italia quanta parte delle armi della NATO si parta dall'Italia, quanto dalla Francia, eccetera, eccetera, significa che qualcuno dovrà pagare, no, questo regalo che viene fatto agli ucraini. Ora, io ho il terrore che, considerando i soggetti a cui stanno andando le armi, nel giro di poco si verificherà un effetto non troppo dissimile da quello che già avvenne con Bin Laden. Ricorderete tutti che quando ci fu l'invasione sovietica cosiddetta dell'Afghanistan nel 79, se non vado errato, l'amministrazione americana riempì di denari e di armi i Mujahideen e ovviamente Bin Laden, che era ancora piccolo, però insomma quel gruppo politico lì, che dopo tanti anni si è trovato le armi in mano, i denari in mano, ed è riuscito appunto a fare quello che si suppone abbia fatto. Ecco, Questo è il discorso indiretto. Queste armi non verranno riconsegnate. Qualcuno questo regalo lo pagherà. E indovinate un po' chi è che pagherà questo regalo? Voi no. Pensate che... domanda retorica. Perché? Perché noi ci troviamo in una situazione... Guardate bene, questo pure è un discorso che qualcuno si è dimenticato. Perché, Peppe, parliamoci chiaro. Siamo stati colpiti nel nostro profondo. Vivevamo in un'altra realtà fino al 2019. Era un altro mondo, usciamo fuori da 2 anni pesantissimi, a cui si è aggiunta la guerra. Siamo in un momento veramente, un triennio terribile, veramente terribile, da tutti i punti di vista. E chi ha a che fare con psicologi o persone che lavorano con il disagio sanno bene quanto i numeri di fatto riflettano questa tendenza che è comune non solo all'Italia ma a tanti paesi. Però ricordiamoci che succedeva immediatamente prima della pandemia. Ricordiamoci di questa parola, che è un concetto ovviamente, ma che è uscita fuori dall'agenda sia dei media che dei politici, debito pubblico. Ricordate che era successo, vi ricordate tutta la disciplina dell'austerity? Ricordate, ora torno un po' indietro nel tempo, 10 anni fa la letterina di Trichet Draghi, che chiedeva di fare tutte le riforme e praticamente impose che nella Costituzione italiana ci fosse il pareggio di bilancio, cioè lo Stato italiano può spendere solo al limite quello che riesce ad introitare. Perché? Perché deve avere una disciplina talmente rigida di bilancio che venne messa in Costituzione. Ricordate le polemiche, il Parlamento è lento, ecco, in quel caso in una settimana fecero una riforma costituzionale ad agosto, quando nessuno c'era ovviamente, e lo capimmo tutti quanti ritornati appunto dalle vacanze di cui parlavo prima. Perché è importante questo? Perché nel giro di qualche anno opportunisticamente la questione è scomparsa. Però è scomparsa come fanno un po' i maghi, no? Fanno scomparire le cose e poi ricompaiono quando serve. E questo è il trucco, l'illusionista fa questo. Non è che non c'è più, non è che l'annulla, la fa scomparire, non la fa vedere davanti agli occhi con dei trucchi di prestigio e poi te la ritrovi davanti quando gli fa comodo, quando deve concludere il numero. Stesso discorso, noi ci lasciamo nel 2019, quando ancora c'era tutto il patto di stabilità che imponeva delle percentuali che non sto qui a ripetere per non appesantire troppo la trasmissione, ma avevamo un rapporto debito PIL del 131%, che nel 2019 viene dichiarato dalle istituzioni che lo diciamo valutarono come insostenibile per l'Italia. Poi c'è stata la pandemia, ci sono stati interventi, soldi regalati a tutti a pioggia, soldi che non si sa bene neanche che fine abbiano fatto. Poi arriverà Next Generation EU, ricordate, PNRR, altri soldi che qualcuno mette. Ebbene, si stima che a fine anno saremo più o meno al 170-180% del rapporto debito-PIL. Che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui dovesse finire questa terribile onda, bisognerà di nuovo convergere verso dei livelli del rapporto debito-PIL molto più bassi di quelli che c'erano già nel 2019. E che cosa partecipa all'aumento di questo rapporto debito-PIL? Ovviamente anche gli impegni che i vari ministeri prendono quando commissionano l'acquisto di merci, come per esempio quelle militari, che poi vengono vendute a qualcun altro o regalate nel caso specifico. Quindi attenzione, che tutto questo regalino che noi vediamo, che tutte le divisioni sono concordi nel dire che è come la nostra resistenza, ma quando mai, aggiungiamo noi, ma non ne vogliamo neanche parlare di questo aspetto, avrà anche un ritorno dopo domani, e lo vedremo quando cominceranno a chiudere nuovamente gli ospedali, gli stessi ospedali che ci hanno preso per i capelli durante il Covid. Cominceranno a chiudere le scuole, perché la prossima stagione, se tutto finirà come tutti ci auguriamo, sarà improntato a un obiettivo, quello dell'austerity. O cambia l'Unione Europea, e io ci credo molto poco, o quello che ci aspetta probabilmente è ancora peggio, perché dovranno risparmiare i soldi pubblici per riuscire a ripagare tutte queste operazioni che di fatto non ci hanno mica portato fuori dal crollo del PIL che vediamo quotidianamente.
Quindi alla fine spese o non spese, militare o non militare, alla fine i conti e i discorsi sono un po' sempre...
Ma cioè, Peppe, quando lo Stato paga... Lì. Quando lo Stato paga, cioè quando lo Stato regala, nessuno regala, cioè se o ti indebiti da qualche parte i soldi li prendi. E noi siamo certo. Quelli che paghiamo il debito, direttamente, indirettamente, col tasso di interesse, con le discipline. Chiedetelo ai greci che vuol dire quando un paese si indebita, arriva la Troica e gli impone salari di 600 euro, mancanza di approvvigionamento di farmaci, ricordo farmaci scaduti e venivano venduti perché non c'era manco più la possibilità di prendere sta roba qui. Questo è quello che ci aspetta.
Speriamo di arrivare a questi livelli. A me la cosa che mi terrorizza un pochettino è qui, l'avevo detto anche all'inizio di chiacchierata, era questo connubio, forse questa influenza che l'industria delle armi poi avrà ecco, sulla nostra classe politica. Questa è una cosa che a me mi atterrisce, devo sinceramente.
Ma guarda, quando io ho studiato un po' queste robe delle spese militari, ecco, non ci sono dei diciamo proprietari, chiamiamoli con nome loro, capitalisti, che usano produrre esclusivamente armi. Normalmente sono gli stessi, no? Che fanno anche altro. Quindi il condizionamento, secondo me, è intuitivo, ma bisogna capovolgere il discorso. La classe politica è espressione di questi gruppi. Cioè, non è un caso che Minniti fa quello che fa.
Guarda, me l'hai tolto, stavo per dirti questo. Non a caso, infatti, c'è da considerare le cosiddette porte girevoli.
Minniti, certo.
Improvvisamente è diventato quindi il presidente della Fondazione Leonardo.
Cioè, ma sì, ma guarda, pure se vai in Germania, amore, se ne parla tanto di Schröder, no? Che l'hanno fatto fuori dall'SPD, non so se l'hanno cacciato. Ma era una cosa riconosciuta. Io l'ho scrissi su un articolo, criticando il fatto che Schröder era entrato nel consiglio d'amministrazione del Nord Stream 2. Era una cosa normale, risaputa, dopo 10 anni si accorge. Tu immagina la rivista che ha chiuso nel 2015 sulla contraddizione, lo scrissi criticando, però mostrando come c'era un avvicinamento tra il capitale legato all'euro ai tempi e quello russo prima poi della lotta valutaria di cui abbiamo parlato. Per cui loro sono proprio espressione, insomma, i governi borghesi questo sono espressione della classe borghese, ed è pure corretto che sia così. Il problema è quando noi non ce ne accorgiamo, quando noi pensiamo invece che attraverso le elezioni possiamo eleggere quei governi che sono un po' più vicini a noi. Guardate il PD. Il PD in questo momento è il partito più guerrafondaio che esiste in Italia. Cioè, ha una posizione per una volta chiara, bisogna dire la verità, è estremamente chiara. Però Capperi, cioè, giusto Biden, un altro che dovrebbe essere sempre democratico, ha una posizione ancora più da falco, perché in confronto Luttwak, che viene considerato un falco, l'altro giorno ha detto una cosa per la prima volta che aveva una logica, un repubblicano ovviamente, mezzo fascistoide tra l'altro, ha detto bisogna armare fine dentro gli ucraini perché c'è un obiettivo, però lui l'obiettivo l'ha visto non vincere, ha detto perché così poi tratti con Putin dicendo è inutile che vai avanti con la guerra, facciamo i referendum in Donbass. È una cosa che non condivido, perché ovviamente una corsa all'aumento delle armi in Ucraina è comunque sbagliata, ma almeno c'ha senso. Ma il PD che cosa propone? Oltre mandiamo le armi, salviamo il popolo ucraino che invece, ricordiamolo, viene massacrato. Perché il popolo paga sempre.
Dai, proporrà Letta a posto di Minniti.
Tra l'altro, infatti, ci manca solo questo. Ma vedrai che prima o poi capiteranno.
Drammatizziamo, che è meglio.
Certo.
Senti, ci siamo dilungati, è colpa mia perché ho messo tanta carne sul fuoco. Una piccola pausa musicale, e poi, visto che hai accennato al PIL, al prodotto interno lordo, dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché io in questa settimana sono stato un po' confuso fra inflazione che cala, inflazione che scende, PIL che aumenta, PIL che diminuisce, il paniere dei prezzi. Ho detto no, aspetto sabato che c'è Chicco, così almeno mi delucida e mi rischiara le nubi che ho in mente.
Molto volentieri.
Fidanzata o un amante, una ragazza appena risvegliata al canto d'una piazza soleggiata, è lei che è bastonata, inseguita e braccata, è lei che si rivolta sopra ogni barricata, è lei che è incatenata, tradita e imprigionata, che ci insegna a non mollare e non l'abbandonare mai più, mai più. Sincera e delicata, una rosa, il nome suo tenete ben presente, è rivoluzione permanente.
Come sempre alleggeriamo un po' la chiacchierata del sabato mattina con un po' di musica. Nel frattempo mi sono leggicchiato un po' di giornali. Anticipavamo prima che avremmo parlato un po' di PIL, inflazione, paniere dei prezzi, eccetera, eccetera, perché Chicco devi un attimino mettere ordine nella mia confusione mentale. Confusione mentale comunque, come sempre, deriva dal fatto che forse leggo troppi giornali, o anche diversi, ma purtroppo per arrivare preparati all'appuntamento del sabato mattina io devo leggere, altrimenti vengo surclassato da te, quindi leggo per arrivare preparato. Però nell'arrivare a questo preparato, a un certo punto mi sono confuso, perché leggo un articolo in cui ovviamente la paura che il media deve farti scatenare, la spirale dell'inflazione si innesca, quindi stiamo assistendo ad una tempesta perfetta. Oh mio Dio, l'inflazione quindi è aumentata. Sta aumentando l'inflazione. Poi vai su un altro giornale, addirittura un altro economista che spiega questo lato oscuro dell'aumento dell'inflazione. Ad aprile ci vorranno 3-4 anni per tornare come prima. E tu, cavolo, là sta aumentando l'inflazione. Poi oggi invece apro il giornale, l'Istat dice invece che questo mese l'inflazione invece addirittura è diminuita dello 0,2%. Quindi, come vedi, un po' di disinformazione, no? Giornali che ti danno lo spauracchio, aumentata l'inflazione di questo mese, invece poi l'Istat, che è l'organo più, diciamo, deputato a far chiarezza, dice che invece di no. Però, c'è il però, ovviamente ero tranquillo, no? Ho detto l'inflazione è diminuita, sono tranquillo. No, perché poi c'è il fantomatico però. Però, dopo 4 trimestri di crescita, invece, il PIL torna nuovamente a diminuire. Quindi, e purtroppo invece salgono i prezzi del cosiddetto cartello della spesa. Ora, io a un certo punto mi sono confuso, ho detto basta, ci vorrà Chicco per far chiarezza a tutto questo. Mi spieghi un attimino sta benedetta inflazione, che ricaduta potrà avere effettivamente, tangibilmente, sulla società, sulle famiglie, sui consumi, eccetera, eccetera. Perché poi, se effettivamente la riduzione dei consumi può influire effettivamente sull'inflazione o quant'altro. A te la parola, Chicco.
Allora, guarda, in maniera molto rapida cercherò di essere sintetico, forse a volte semplificherò eccessivamente, ma poi uno può approfondire. Però l'importante è comprendere di che si tratta. L'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi di un determinato paniere di beni, che viene definito dall'Istat normalmente in ambito italiano, altrove ci sono altri istituti statistici che insomma definiscono quali sono le merci che maggiormente vengono adoperate, per esempio, ma non solo, questo è un esempio, dalle famiglie di impiegati e operai, ok? Quindi, prese in considerazione queste merci, se ne valuta l'andamento statistico, sono aumentati i prezzi, sono diminuiti i prezzi. L'inflazione, come voi tutti sanno, normalmente viene espressa in termini percentuali. Quando uno legge, per esempio, l'inflazione è cresciuta del 2%, significa che mediamente il prezzo di queste merci è aumentato del 2%, ma è una media. Questo non vuol dire che tutte le merci considerate siano aumentate del 2%, ed essendo queste rappresentative, nozione fondamentale degli statistici, significherebbe rappresentative di tutto quanto il novero delle merci di un determinato paese. Quindi quando si dice l'inflazione è aumentata del 6%, si intende che mediamente il prezzo delle merci nello spazio economico che prendiamo in considerazione, in questo caso l'Italia, è incrementato del 6%. Il che, ripeto, non vuol dire che alcune merci possano essere anche aver visto una riduzione del proprio prezzo, mentre altre possano aver visto una crescita superiore al 6%. Questo è importantissimo da far notare, perché essendo l'inflazione una misura, diciamo, sintetica, è un numero percentuale che rappresenta tutta la società, tutte le merci prodotte, tutti i servizi esistenti, quindi diciamo così ha una pretesa veramente importante, e osservarne le declinazioni a livello settoriale e quindi merceologico è fondamentale. Che cosa voglio dire? Se ad aumentare è la benzina del 40%, il pane del 35%, le forniture elettriche del 50%, e poi dinanzi a questo hai una riduzione del 30% degli orecchini di perle, del 20% dell'alta moda, del 45% delle automobili di lusso, come vedi, la media potrebbe essere anche vicina al 2-3%, però la dinamica dei prezzi agisce in maniera molto difforme, perché difforme la società. Nel caso che ho appena fatto, che ho inventato ovviamente così al volo, evidentemente sembrerebbero essere aumentate le merci salario, ossia quelle che tutti consumiamo, soprattutto i più poveri, mentre quelle altre merci, quelle che ho diciamo legato a una condizione particolarmente agiata al lusso, sono merci che probabilmente né io né te, Peppe, abbiamo mai consumato. Non ci riguarda la dinamica di questi prezzi, perché sono prezzi di merci che non sono alla nostra portata. Quindi bisogna vedere settorialmente e merceologicamente quali sono le merci che maggiormente sono cresciute. E beh, purtroppo l'esempio che ho fatto non è così lontano dalla realtà, e questo lo sappiamo. Quindi ad essere aumentate sono le merci prevalentemente base, cioè quelle che rientrano nel consumo base di ogni giorno di tutti quanti noi. Tutti stamattina avremo fatto benzina, avremo comprato il pane, probabilmente tu no perché sei ancora col Covid purtroppo, però insomma chi è uscito di casa ha già visto benzina oltre 2 euro, ha già visto il pane che è salito, perché il grano proviene in gran parte, come tutti ormai sappiamo, da quelle zone in cui si sta facendo la guerra, e quindi ci troviamo dinanzi a un impoverimento progressivo delle classi più vulnerabili e più povere. Poi ripeto che ci possano essere dei settori che bilanciano questa forte spirale inflattiva, beh, questo non riguarda noi probabilmente, perché a me che la moda proponga una deflazione, una riduzione dei prezzi del 30-40%, non mi cambia assolutamente niente, come a me non cambia a nessun impiegato e operaio probabilmente. Quindi questa è la prima cosa da tenere a mente.
Ora ho capito il lato oscuro. Si scrive il giornalista, il lato oscuro dei dati Istat.
In generale tutte le variabili sintetiche, tutte quelle che pretendono di esprimere un concetto con un numero, vanno sempre spacchettate. Cioè sono importanti, perché tengono in considerazione alcuni aspetti. Però se tu vuoi analizzare l'impatto di queste variabili sulla società, che è difforme proprio perché è suddivisa in classi, allora devi vedere che cosa è aumentato e che cosa non è aumentato. Quindi non mi stupisce neanche quello che tu dici dell'Istat, no? Tu mi dicevi che hai visto i dati dell'Istat che ti raccontano sostanzialmente di una diminuzione dello 0,2%. Anche questo non mi stupisce, perché dopo che c'è stato un incremento elevato, come è stato nei mesi passati, queste rilevazioni vengono fatte mensilmente. Quindi, in altri termini, ti dice l'Istat, rispetto al mese precedente non è né migliorata né peggiorata la situazione. Non c'è stato un miglioramento, vuol dire che è rimasto tutto identico, ma se prima stavi uno schifo, ora sei uno schifo, sostanzialmente. E quindi anche il PIL che diminuisce, ecco, questa è una notizia che francamente mi era sfuggita e sono contento che l'hai sottolineata tu, è un pessimo segnale. Questo sicuramente, perché dopo il 2020, in cui c'è stato un crollo abbastanza significativo, tutti i soldi messi nell'economia dai vari piani del Conte 1, da Conte 2 soprattutto, scusate, dal Draghi e dal PNRR che stava arrivando, vedere che il PIL va in, diciamo, in campo flessivo, negativo, è un qualcosa che preoccupa abbastanza, era attendibile ma preoccupa.
Senti, le influenze sulle famiglie, sulla società?
Beh, la società viene spaccata in due. Ovviamente l'inflazione è qualcosa che peggiora le condizioni, soprattutto questo tipo di inflazione, ripeto, che è molto sbilanciata sulle cosiddette merci salario. È un qualcosa che impoverisce, è un qualcosa che manda le famiglie sul lastrico. Se aumenta se aumentano gli affitti, se aumenta il pane, se aumenta la pasta, se aumenta la benzina, probabilmente chi è proprietario di casa, chi fa parte dell'elite, neanche si accorge della differenza. Vedrà minimamente scalfito il tasso di crescita dei propri conti in banca. Questo può accadere. Chi fa l'operaio, chi è impiegato, chi è precario, rischia di non arrivare a fine mese, rischia di essere buttato fuori casa, rischia di non pagare l'affitto. Sono questioni molto più, insomma, pesanti. Quindi agisce in maniera estremamente difforme.
Davvero ci vorranno 3-4 anni prima che si torni come prima?
Come prima
3-4 anni, se è un, come dire, un dato temporale ottimistico forse.
Ma so, come prima rispetto a che? Perché è da 30 anni che ci parlano del come prima. Per tornare prima, ti ricordi dal 2001, ne abbiamo parlato prima?
Sì. Attacco
ai Torri Gemelle, nulla sarà come prima. Guerra infinita al terrorismo, no? Ti ricordi tutta sta roba qui? E bisogna tornare a prima del 2001, poi passato il 2001, guerre su guerre, crisi del 2007-2008, bisognerà tornare a prima della crisi 2007-2008, poi la crisi del debito, tutte fesserie, la crisi è una, però ci mettono tutte le etichette, però adesso con l'austerity l'Europa tornerà a prima del 2011, poi arriva il 2000, la pandemia, però bisogna tornare ai livelli pre-pandemici. Mo la guerra, bisogna tornare ai livelli pre-pandemici e pre-bellici. Ma vabbè, quali sono questi livelli di prima? E la crisi è inesorabile.
Così stiamo demoralizzando tutti, questo sabato.
No, ma invece al contrario, questi sono gli elementi che devono invece spingerci a capire che mentre le condizioni oggettive di un sistema di capitale stanno decadendo, e quindi si creerebbero esattamente gli scenari proprio da scolastici, ecco, per una spinta rivoluzionaria, e qui è un problema, un'autocritica che noi dobbiamo fare, il soggetto rivoluzionario, la classe rivoluzionaria, sonnecchia, dorme, rimane sconcertata, rimane senza parole. Quindi quello che dico è esattamente una riprova che le teorie di Marx erano corrette. E questo, cioè, noi siamo i detentori di una arma affilata che è quella della critica, che ci dà ragione. Se solo riuscissimo a capirlo, magari capiremo anche che è il momento di cominciare a ragionare in grande, e che forse ce la possiamo pure fare a fare qualcosa di molto più bello che prenderci solo bastonate o a difendere il passato, perché diciamocelo, l'abbiamo detto già l'altra volta e molti ascoltatori hanno apprezzato, bisogna inventare il futuro, e lo possiamo fare.
Sicuramente, sicuramente. Guarda, facciamo una piccola pausa musicale e poi rientriamo nuovamente, perché ormai finiamo, diciamo, questo filone economico che abbiamo intrapreso, tra virgolette, perché poi un altro dubbio che mi voglio togliere è sti benedetti tassi della BCE che aumenteranno. Che risvolte avranno nei confronti dell'Italia, che già è un paese indebitato? Se aumentano i tassi, cosa accadrà? Però ovviamente non me lo dice adesso, piccola pausa e poi ne riparliamo.
Ma senza dubbio, non voglio ulteriormente peggiorare la situazione, manda la musica, Danny.
Agapito Malteni era un ferroviere, viveva a Manfredonia, giù nel tavoliere. Buona educazione, di spirito cristiano, è un locomotore sottomano. Di buona famiglia, giovane sposato, negli occhi si leggeva, molto complessato. Faceva quel mestiere, forse per l'amore, di viaggiare sul locomotore. Seppure complessato, il cuore gli piangeva quando la sua gente andarsene vedeva. Perché la gente scappa, ancora non capiva, dall'alto della sua locomotiva. La gente che abbandona spesso il suo paesello, lasciando la sua falce in cambio di un martello. E gente ricorda nel suo cuore errante il misero guadagno del bracciante. Ma una tarda sera partì da Torre a Mare, doveva andare a Roma e dopo ritornare. Pensò di non
devo avermi fatto un pochettino rilassare e prendere fiato, dai, da queste buone notizie che Chicco vi ha dato, perché lui è bravo poi, diciamo, a tirar fuori la positività dalla mia negatività da popolano, no? Io leggo le notizie, mi deprimo e poi per fortuna mi viene Chicco in aiuto. L'ultima, ovviamente, l'ultima notizia brutta che voglio dare questo sabato mattina, ormai mi ha preso col sisto questo sabato mattina, riguarda questo aumento dei tassi di interesse da parte della BCE, che a detta di tutti significherebbe un disastro per un paese come l'Italia, altamente indebitato. Dammi speranze pure lì, anche se sto giro mi sa che ce ne saranno poche.
Ma no, invece no, l'unica speranza che ti do è la seguente. Questo è un ulteriore elemento che potrebbe seguire la strada di cui parlavamo prima, cioè quel denominatore comune della crisi probabilmente diverrà ancora più importante se continuano in questa maniera. Cioè, in altri termini, quelle condizioni aggettive a cui facevo riferimento prima, di peggioramento, di deterioramento progressivo del sistema di capitale, su cui noi dovremmo sapere intervenire. Qua, ripeto, il problema è tutto nostro. Il sistema ce la sta mettendo tutto per renderci la vita facile, siamo noi che siamo assenti in questo magnifico gioco chiamato lotta di classe. Ebbene, l'aumento dei tassi di interesse è qualcosa che spaventa tutti. Pure qua devo essere un po' pesantuccio nella trattazione, ma sono questioni che necessitano di alcuni elementi tecnici. Allora, che è successo dal 2007-2008 in poi? Una parola chiave: quantitative easing. Cioè, venne inondato il mondo di denari, di dollari, di euro, di yen. Tutto il mondo fa politiche monetarie espansive. Forse qualcuno se lo ricorda. Addirittura negli Stati Uniti la terza mandata di quantitative easing, lo chiamano quantitative easing infinity. La BCE purtroppo era limitata dalle sue, diciamo, difficoltà normative, non lo poteva fare, poi trova pure lei il modo di farla. è il periodo in cui le banche centrali regalano i soldi. Nel senso che prendere a prestito dalla Banca Centrale Europea, per dire, conveniva, perché gli si restituiva una cifra inferiore. I tassi di interesse reali erano addirittura negativi. Non era mai uscito un libro prima che parlava di questa eventualità. Che vuol dire? Denaro semplice, denaro facile, tutti vengono elargiti i prestiti, ovviamente non a noi. Noi a noi che avevamo necessità di acquistare case, anche beni, diciamo, di prima necessità a rate. Pensi, avevo fatto un calcolo, adesso guarda, forse ce l'ho proprio sotto mano, sul libro che ho scritto, guarda, ce l'ho proprio davanti, per fortuna, con Fabio Clementi, e che adesso sta riuscendo per La Città del Sole, la seconda edizione. I 100 dollari che erano stati messi in circolo dalla Federal Reserve, solo 27 erano finiti in prestiti. Perdonatemi, questo è per quanto riguarda la BCE. Quindi il 73% di questa marea di soldi, parliamo di 2-3 volte il PIL italiano, erano finiti in speculazione. Il 90% della liquidità messo in giro dalla Federal Reserve è andata all'1% delle banche statunitensi, le più importanti. Questo che vuol dire? Vuol dire che io addirittura in un articolo che scrissi un po' di anni fa chiamai il capitalismo tossicodipendente e feci la metafora del sistema di capitale come se fosse un tossico, appunto. Richiamavo tra l'altro un pezzo di Mick Jagger, di Keith Richards, Rolling Stones, Sister Morphine, e l'ho riportato pure sul libro oltre che nell'articolo, in cui sembrava che come un tossico il sistema chiedeva sempre più liquidità. Ma questa liquidità veniva impiegata non per fini produttivi, ma per speculazione, che alla fine era quello che poi martoriava ancora di più il sistema. Quindi questo elemento contraddittorio della liquidità, come non a caso li chiamavano pure iniezioni di liquidità, c'era pure questa metafora che mi faceva molto gioco nel descrivere il sistema. Da diversi anni si ha un terrore spaventoso del cosiddetto tapering. Che cos'è questa parolaccia del tappering? Utilizzo tutti questo termine in inglese e io lo riutilizzo, così chi ascolta magari lo può trovare in internet o sui giornali. Vuol dire sterilizzare il mercato, cominciare a ritirare la liquidità che c'è sul mercato. Tutta questa inondazione, si dice a un certo punto basta, cominciamo, le banche centrali dicono cominciamo a ritirare la liquidità. Hanno tutti un terrore spaventoso, come al tossico a cui togli il metadone, rimandiamo in metafora. Che fa? Impazzisce. E c'è stato già un momento di impazzimento, se lo sono dimenticato in tanti, perché poi è successo qualcosa di più grande, adesso capirei cosa. Alla fine del 2019, il 17 settembre del 2019, comincia più o meno qualche giorno prima questa politica di tappering da parte della BCE, della Federal Reserve, Stati Uniti d'America. Immediatamente dopo, il 17 settembre, questa è la data che va ricordata, ma è stata ovviamente superata dagli eventi pandemici che sono immediatamente venuti dopo, e negli Stati Uniti d'America si cominciano a riverificare le stesse identiche situazioni che avevamo già visto nel 2007-2008. Impazzisce il mercato. Cioè tutti dicevano attenzione, che fino a quando la Federal Reserve e la BCE metteranno i soldi in circolo rimarremo in piedi. Ma arriverà un momento che ritireranno sta liquidità. Ora qui siamo in radio, non posso utilizzare un termine poco tecnico e poco radiofonico, ma saranno puntini per tutti. Così è stato. Immaginate che la Federal Reserve, proprio quello stesso giorno, per evitare un altro 2007-2008, cioè il panico, è stata costretta a fare un nuovo quantitative easing in scala inferiore e a mettere in circolo una quantità di soldi per sbloccare un mercato che è sempre più dipendente da questa liquidità. Quindi la risposta alla tua domanda va da sé. Aumentare i tassi di interesse vuol dire fare queste operazioni di tappering indirettamente, cioè ridurre la liquidità, e quindi il panico è garantito. Ma probabilmente si sono talmente gonfiate le bolle speculative che hanno paura gli stessi operatori, che se dovessero scoppiare sarebbe un altro disastro, e dei disastri ne abbiamo visti tanti. E poi sul debito, ovviamente, agisce sui paesi più indebitati, non immediatamente, perché le obbligazioni già contratte hanno un tasso più basso, però sicuramente quelle che verranno, con i livelli di indebitamento di cui abbiamo parlato prima, purtroppo, ecco, non sarà sicuramente un segnale positivo per il sistema economico. Attenzione, noi dobbiamo essere sempre bravi a cogliere tutte queste contraddizioni e a ribaltare il campo, perché sono tutti segnali che il sistema è in affanno, e probabilmente quella strada intrapresa è quella che teoricamente abbiamo studiato per anni e che rientra nel nostro patrimonio culturale, di cui non dovremmo mai fare a meno.
Beh, adesso mi sento più tranquillo, dai, dopo questa risposta.
Noi abbiamo tante frecce nell'arco, solo che non le sappiamo usare.
Quello è vero. Perché ci siamo fatti una bella chiacchierata di economia, devo dire.
Mi capita spesso.
Ma l'abbiamo resa comunque snella e fruibile a tutti, dai. Soprattutto a me. Guarda, in chiusura vorrei, come è nostro solito ormai il sabato, parlare comunque di un evento che è una notizia che già circola da qualche giorno, però ahimè anche lì surclassata da altre notizie più o meno importanti, però non che questa sia meno importante delle altre, che comunque va a toccare un tema a me molto, molto caro, e che è quello che si sta evidenziando, ossia questa immigrazione selettiva che viene fatta, no? La guerra ha portato anche questa, no? ha fatto scoperchiare quest'altra problematica di questa immigrazione selettiva, per cui se sei bianco, ok, se sei nero, sei nero, quindi non è colpa nostra se non ti possiamo accettare. Dico ciò perché voglio accennare un po' alla vicenda dei volontari del Baobab, in una vicenda davvero assurda, in cui rischiano praticamente una condanna per aver aiutato i migranti. Se aiutiamo un migrante bianco va tutto bene, se aiutiamo un migrante nero è un reato. Questo mi stanno facendo capire, e quindi appunto mi riallaccio appunto a questa vicenda, in quanto il prossimo 3 maggio, quindi fra qualche giorno, un gruppo di volontari dell'associazione Baobab ed in testa il presidente Andrea Costa dovrà rispondere, pensa di che accusa, associazione a delinquere per sfruttamento dei migranti. Cioè, un'associazione che dal 2015 a Roma ha aiutato comunque, forse tu lo sai meglio di me, no? nei pressi della stazione Tiburtina, a dare un sostegno agli emarginati, ecco, dopo 7 anni, cioè vedere che quell'associazione che si è lottata, che lotta e ha lottato per dare un manforte, per dare una casa, del cibo, dei vestiti ai migranti, adesso dopo 6 anni rischia la reclusione per questo reato di solidarietà. È una cosa che io atterrisco, così come alla lobby armi politica, cioè io atterrisco nel dover leggere questa notizia, una cosa che mi sconvolge sinceramente.
Beh, è sconvolgente sicuramente, e la solidarietà è garantita, però ecco, me lo aspettavo, è il metodo Mimmo Lucano, non è una novità, è il metodo coercitivo che ormai viene riservato a chiunque osi di fatto mettere in piedi un'organizzazione che effettivamente mostra appunto quelle crepe di cui parlavamo prima. Sull'immigrazione sono d'accordissimo rispetto a quello che dici, insomma è assurdo ascoltare, ma non tanti i nostri governanti, che appunto sono espressione di quella becera propaganda di cui abbiamo parlato tante volte, non ne vale neanche la pena perderci di fiato, ma anche le persone comuni che non si accorgono della differenza, cioè di che tunnel sono finiti, cioè veramente cose impressionanti. L'unica cosa che voglio sottolineare, perché non l'ho fatta in precedenza ma mi sembra opportuno, perché ho visto sulle reti sociali alcuni esponenti anche del PD importanti, anche del PD romano, che hanno assessori che hanno detto massima solidarietà ad Andrea Costa. Per carità, io posso accettare tutto, ma dal PD proprio no, e non ce lo dimentichiamo, il PD Minniti l'abbiamo nominato prima, gli accordi Minniti con la Libia, il fatto che stanno al governo da quanto tempo e non hanno mosso un dito. Cioè, questi capi di accusa rientrano all'interno di degli schemi normativi approvati dal PD o comunque non modificati dal PD, vari pacchetti di sicurezza scusate, criticatissimi quando l'aveva fatti Salvini, e poi che fine hanno fatto? Vedere queste politiche così dense di ipocrisia, o magari non lo so se è stupidità, guarda, non te lo so di Peppe, perché a quel punto veramente penso che ci sia una scissione mentale anche in questi soggetti che non fanno parte dei vertici del PD, perché veramente offrire solidarietà a uno che è frutto, che è stato condannato, perché poi i magistrati spesso fanno il loro lavoro, cioè se un codice di norme ti obbliga a dover applicare una legge in una certa direzione, un magistrato magari meno combattivo e anche non particolarmente, diciamo, proteso alla difesa di alcuni aspetti della società, dice: ma che me ne frega a me, questo dice la legge e questo gli do. È un attimo con l'immigrazione a prendere in capo di imputazione del genere, ovvio.
Però adesso guarda, ti stupisco, quindi, visto che ormai ti sei sbalordito, no? Su quello che è il PD, i componenti del PD, ma della politica anche in generale. Ora, visto che hai citato Minniti, delle porte girevoli, ecco, Minniti rientra nuovamente nelle nostre discussioni, perché in quel periodo del 2016, quando i fatti sono accaduti secondo la procura, guarda caso, Minniti era sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e poi l'anno dopo diventò ministro dell'interno con questo controverso codice che lui emanò appunto nei confronti delle ONG. Ma ti dicevo, ti farò un attimino riflettere maggiormente ancora di più, perché c'è una direttiva europea, ossia il numero 90 del 2002, per cui noi non parliamo perché ci siamo inventati questa cosa, quindi c'è questa normativa numero 90 del 2002 che stabilisce che l'assistenza umanitaria può essere una causa di non punibilità. L'Italia però purtroppo non l'ha mai presa in considerazione, e questo appunto è anche il motivo per cui negli ultimi anni è stato possibile aprire procedimenti per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Questi sono i nostri politici, perché per inciso è bene, noi facciamo anche questo tipo di informazione, cioè attenzione, le normative europee, se vanno applicate, vanno applicate.
È una direttiva questa, giusto?
È una direttiva europea, una direttiva. La 90 del 2002, se c'è una direttiva... applichiamola, invece, come hai ben detto tu, forse fa più comodo non applicarla per poter in maniera coercitiva andare ad agire appunto in maniera...
Certo, ma in questo momento, questo anche rientra con quel denominatore di cui parlavamo prima, l'aumento della coercizione, delle forme di dominio dispotico, l'abbiamo visto già da tempo, no? Adesso è ritornata la Le Pen, hai visto Bolsonaro, hai visto Salvini, hai visto la Meloni che ieri ha aperto anche un convegno insomma del suo partito, hai visto Orbán, Erdogan, insomma dappertutto c'è stato un Putin stesso, scusatevi, Zelensky, un altro burattino di questi, insomma ovunque si è percepito un inasprimento del rapporto di potere, una maggiore coercizione, un maggiore dispotismo, per cui è inevitabile che chi è più debole e chi si offre a difendere il più debole, chi si offre a mostrare delle crepe che esistono nella società, che viene dipinta come armonica, viene edulcorata in tutte le maniere, sia quello che ci rimette sicuramente di più. Il comportamento da parte dei politici e soprattutto di chi vota certa gente, di piagnistei, francamente, è insopportabile e non lo vorremmo neanche più sentire, perché sono due le cose: o fanno finta di non capire, oppure evidentemente capiscono e basta. Ma non saprei cosa pensare che è peggio.
Beh, ci tenevo a sottolineare questa notizia e a mostrare appunto la nostra solidarietà nei confronti dei volontari del Baobab. Chicco, abbiamo finito. Mi dispiace.
Non per sempre, dai. La prossima settimana ci saremo, magari pure privi di Covid e con più voce, dai, tutti e due. Pure io, insomma, sono abbastanza sfociato oggi, nonostante il minutaggio che è andato ben oltre il necessario.
Bene, Chicco, io saluto tutti e poi lascio a te i saluti finali perché ti vengono bene.
Allora, io ringrazio tutti e tutte quelle che sono arrivate fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo, l'ultima goccia di sangue di questa lunga chiacchierata di sabato, ribadendo il fatto che anche i podcast precedenti delle puntate precedenti sono sempre disponibili sul sito di GeminiNetwork.it. Domani, non l'abbiamo detto, ma lo ribadiremo ogni anno che ci sarà possibile, è la nostra festa, è la festa dei lavoratori, e quindi domani dobbiamo scendere tutti in piazza con un bel vestito rosso, perché il rosso è il colore che ci rappresenta di più. E mi raccomando, è importante sempre riconoscere le contraddizioni del capitale, proprio per quello che ci hanno insegnato anche coloro che hanno istituito la festa del 1° maggio, perché lì dove c'è coscienza dei processi, ossia la coscienza di classe, una rivoluzione è possibile. Un abbraccio a tutti e a tutti, ovviamente a te Peppe, grazie per la lunga chiacchierata e per la disponibilità come sempre.
Nada sulle le caffè e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada sulle.